Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Siamo qui in onda per la terza puntata di Eurofonica, la seconda di Eurofonica Italia, e qui con me in studio Rossella Biaggi e Lorenzo Pelucca.
E siamo con Andrea Fioravanti.
Ma bando alle ciance e le presentazioni, andiamo subito ai temi della puntata. Oggi sarà ricca di temi, in particolare la notte europea dei ricercatori si sta avvicinando.
Esatto, proprio perché sarà il prossimo 25 settembre, è fondamentale appunto trattare questa tematica. Ma non parleremo solo della notte europea dei ricercatori, o meglio la declineremo sotto più punti di vista, parlando ad esempio delle associazioni che si occupano di eventi di promozione e divulgazione scientifica, ma parleremo anche di associazioni di ricercatori che quindi forniscono supporto e logistica anche a quei ricercatori che vanno all'estero a fare la loro attività. Parleremo anche di qualche dato sulla ricerca in Europa e porteremo anche i casi di ricercatori che sono dovuti andare via. Ma noi non ci fermiamo qua, perché parleremo anche di uno dei temi che è stato trattato all'interno della seduta plenaria del Parlamento di Strasburgo la scorsa volta, e cioè l'iniziativa Right to Water. Ma non finisce qua, Andrea.
Parleremo anche del grande patrimonio culturale europeo e lo faremo con due dei nostri redattori. Ci parleranno di quello che hanno deciso a Bruxelles e come concretamente questo viene realizzato all'interno del territorio. Noi sappiamo che l'Italia ha tantissimo patrimonio, cerchiamo di scoprire come tutelarlo e valorizzarlo, ma siamo sempre sul pezzo e per questo cosa farà Caterina Moser?
Ecco, Caterina Moser ci parlerà invece di quello che accade un po' nell'attualità politica dei vari stati europei.
Non solo ci perdonerà per averla chiamata, aver messo l'accento nel posto sbagliato, ma ci dirà cosa è successo in Grecia, ci parlerà dei muri ungheresi e soprattutto quello che ora, in questo momento, stanno decidendo a Bruxelles. Però direi subito di dare la linea alla voce alle persone della Notte Europea dei Ricercatori. La nostra Rossella ha intervistato Leonardo Alfonsi, il presidente di...
del EUSEA, ossia l'European Science Events Association, cioè l'associazione dei comunicatori scientifici che si propongono di diffondere la scienza anche a persone che non sono, diciamo, addette ai lavori. Come lo fanno? Attraverso eventi teatrali, ovvero ludici, oppure sit-in, che insomma servono sostanzialmente per introdurre a un pubblico più ampio quelle che sono le ricerche scientifiche.
Un po' quello che facciamo noi di Eurofonica con l'Unione Europea.
Eurofonica.
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 Come si rapporta da comunicatore scientifico la comunicazione appunto di delle scienze esatte, della ricerca, dell'università con i media, con i nuovi media soprattutto?
Ma questa si rapporta con lo spirito di sfida che caratterizza un po' la ricerca. Riuscire a raccontare cose complesse con un linguaggio che di volta in volta si adatta allo strumento, soprattutto al destinatario al quale ci si rivolge, è la sfida quotidiana di chi fa questo mestiere. La notte dei ricercatori è l'esempio di un tentativo di soluzione di questa sfida, ovvero immaginare dei formati, dei contesti, dei luoghi e dei modi di raccontare la ricerca che possano adattarsi al pubblico che di volta in volta è diverso per età, per curiosità, per formazione culturale e ai luoghi nei quali questo si racconta, mescolando un po' questi ingredienti, cioè la conoscenza dell'interlocutore col quale si cerca di stabilire questo dialogo e il contesto anche fisico, un bar, una piazza, una strada nel quale si cerca di instaurare questo dialogo. Mescolando appunto questi ingredienti si cerca di immaginare nuovi modi di comunicare la ricerca. Nella notte dei ricercatori lo facciamo attraverso dei giochi di ruolo, attraverso le classiche tavole rotonde o i dibattiti, attraverso degli spettacoli, dei concerti o delle performance artistiche che utilizzano strumenti tecnologici per raccontare dei contenuti della ricerca. Quindi forme diverse, strumenti diversi per adattarsi in modo rapido, flessibile all'interlocutore che si ha di fronte.
Non si rischia al contrario di volgarizzare troppo concetti anche piuttosto complessi per riuscire ad arrivare invece attraverso i nuovi media o i media in generale a un pubblico più vasto?
Ah, si rischia moltissimo, come si rischia in qualunque esperimento, ma se si intraprende questo rischio attraverso lo spirito dell'arte della sottrazione, ovvero riuscire a cogliere che cosa non dire tra la gran quantità di informazioni che si potrebbero condividere, scegliere di dire quel che è essenziale e quel che è più efficace in un determinato contesto e per un determinato destinatario. Quindi esercitandosi in questa arte della sottrazione, imparando a rinunciare ad alcune informazioni per valorizzarne delle altre, quando va bene si riesce a non banalizzare ma invece ad arricchire e a far passare, a stimolare la curiosità di chi ci sta di fronte e ad innescare dei percorsi di conoscenza. Naturalmente queste iniziative non hanno l'obiettivo di esaurire in poche ore o esaurire in una serata o in una settimana o nella durata di un evento tutto quello che potrebbe essere detto e né tantomeno di raggiungere chissà quali obiettivi di tipo cognitivo, hanno piuttosto anche quello, ma hanno piuttosto lo scopo di avviare dei percorsi, incuriosire, far capire che comprendere le cose complicate è gradevole, come diceva un fisico alcuni anni fa, come far canestro, far gol o mangiare un buon piatto di pasta.
Un'ultima battuta sull'importanza della Notte dei Ricercatori anche a livello europeo, un po' la descrizione del progetto che preferite o comunque che volete portare avanti.
Beh, questa dimensione, cioè quella continentale, quella europea, è una delle caratteristiche più entusiasmanti dell'iniziativa. Essere parte di una rete di oltre 300 città che nella stessa sera in tutta Europa scelgono di raccontare la passione per la ricerca e per il futuro fa sì che tutto questo sforzo assuma una dimensione di maggior rilievo perché caratterizzata dal confronto con altre esperienze, caratterizzata dalla ricchezza di altre idee per riuscire a coinvolgere meglio e ancora di più il pubblico e per pensare fuori dal contenitore della città in cui si vive, pur valorizzando la città attraverso la bellezza della conoscenza.
Eurofonica.
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 Eurofonica!
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 Attenzione, avete appena sentito Leonardo Alfonsi, l'intervista al presidente dell'EUSEA. Lo avevamo detto prima, l'European Science Event Association. Ma noi continuiamo a parlare di ricerca in modo un po' diverso. Perché, Andrea, chi è il prossimo ospite?
Il prossimo ospite è il responsabile italiano che vive a Trieste ma si occupa dei ricercatori di tutta Europa di EURACCESS.
Che cos'è?
EURACCESS è una... associazione che si occupa di mettere in collegamento i ricercatori di tutta Italia con gli altri paesi del mondo, e lo stesso fa con i ricercatori europei naturalmente in Italia. Noi che cosa abbiamo fatto con il nostro Fabiano Catania? Abbiamo cercato di capire cos'è, di cosa si occupa e perché è importante.
Eurofonica.
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 Fabiano Catania da Pisa per Eurofonica. Siamo in collegamento con Ilaria Pierdomenico di EURACCESS. Come è nato EURACCESS e quali sono le sue funzioni?
EURACCESS nasce nel lontano 2005 come esperienza pilota, si chiamava all'epoca Eramor. È stato poi nominato EURACCESS nel 2008 ed è un'iniziativa della Commissione Europea. È stata fortemente voluta dalla Commissione Europea per rafforzare, per costruire anche quello che è lo Spazio Europeo della Ricerca. È uno strumento quindi operativo della Commissione per obiettivo principale favorire l'attrattività di ricercatori da paesi terzi e soprattutto agevolare la mobilità all'interno poi dello spazio europeo della ricerca. EURACCESS è costituito da un network paneuropeo, sono più di 38 i paesi aderenti, quindi andiamo anche al di là dei confini dell'Unione Europea vera e propria. È composto da circa 250 centri servizi che sono dislocati presso università, presso centri di ricerca come ad esempio noi in Area Science Park qua a Trieste e anche fondazioni.
Per quanto riguarda i numeri, quante domande avete ricevuto di ricercatori italiani che vorrebbero magari ricercare all'estero?
In primis EURACCESS nasce per i ricercatori stranieri, quindi diciamo nonostante poi a livello nazionale l'EURACCESS si declini in un portale informativo per ciascun paese aderente e appunto un network di centri servizi, maggiormente ci contattano ricercatori stranieri. Per quanto riguarda diciamo i nostri numeri, in Friuli Venezia Giulia, quindi non soltanto il nostro centro, ecco, diciamo, sono 7.000 più o meno i ricercatori e anche visiting professor che si sono rivolti in qualche modo a noi. L'ultima diciamo così informazioni che abbiamo avuto dalla Commissione Europea, la tendenza è quella di diciamo andare più verso dei centri servizi per lo sviluppo della carriera dei ricercatori, e questo sicuramente favorirà i ricercatori italiani intenzionati anche ad andare all'estero.
Pensi che l'Unione Europea aiuti abbastanza la ricerca sul territorio europeo? Si può fare di più o fa davvero poco secondo te?
No, credo che si faccia tanto, ci sono tantissimi strumenti, iniziative in campo promosse dalla Commissione Europea che favoriscono la mobilità, vuoi con strumenti, quindi con servizi come l'EURACCESS, vuoi con borse per l'eccellenza scientifica, per la mobilità, quindi a sostegno della mobilità, che sono le borse Marie Sklodowska-Curie e poi quelle appunto di eccellenza che sono gli ERC. Credo che si faccia, si potrà sempre fare di più, quello insomma è scontato in tutti i settori, però diciamo le opportunità ci sono, l'importante è che si sappiano, ecco.
Invece in Italia, se un ricercatore volesse continuare a ricercare per il proprio paese, è dura?
Ma da un mio punto di vista personale sicuramente deve essere per quanto riguarda l'Italia messa una priorità sulla ricerca. Cosa che magari in questi ultimi anni non lo è, ed è quello che chiede poi la Commissione Europea. Detto questo, in Italia abbiamo dei centri eccellenti, se io penso a Trieste, qua la regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo un network di circa 50 centri di ricerca pubblici, abbiamo organizzazioni internazionali, abbiamo tre atenei, quindi sicuramente le opportunità e anche le istituzioni di rilevanza internazionale ci sono anche in Italia. Poi certo, per formazione è giusto che comunque il ricercatore di per sé è mobile, per cui ci sta che vada anche a perfezionarsi all'estero, però insomma dovrebbe poi rientrare.
Come si fa a contattarvi, a trovarvi sul web, siti internet, pagine Facebook, non so?
Siamo presenti con un portale nazionale che è EURACSES Italy, per cui facilmente ci trovate sul web. Sul web poi appunto ci sono l'elenco di tutti i centri servizi, siamo in tutta Italia 18, dislocati tra nord, sud, isole, est, ovest. Quindi insomma basta trovare quello più vicino alla propria città o insomma dove si intende andare a studiare o a lavorare nella della ricerca e ci potete contattare.
Eurofonica.
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 E avete appena ascoltato l'intervista fatta dal nostro grandissimo redattore Fabio Catania a Ilaria Pierdomenico, referente di EURACSES Italia. Io sono rimasta particolarmente colpita da una domanda che ha fatto Fabio alla referente, legata a quanto l'Europa faccia per incentivare e favorire la ricerca a livello integrato in Europa. E devo dire che sicuramente, come dice giustamente la Pierdomenico, si può fare di più, ma non è poco quello che viene fatto. Basta solo pensare che delle 300, oltre 300 iniziative, per esempio legate alla Notte Europea dei Ricercatori, in varie città di tutta Europa e anche dei paesi limitrofi, vengono finanziate per esempio con il fondo Marie Curie. Quindi non è una cosa di poco conto.
C'è qualcuno che però potrebbe essere in disaccordo con te. Per esempio, i tanti ricercatori in Italia che sono dovuti fuggire dal nostro bel paese per cercare fortuna altrove. Naturalmente non mi riferisco solo in Nord America, no? I famosi Stati Uniti, il paese dell'oro, ma soprattutto anche in Europa. E magari hanno sfruttato EURACSES per trovare il posto giusto dove lavorare. Il nostro Fabiano Catania è volato in Olanda, a Groningen precisamente, dove ha raccolto la testimonianza di un ricercatore. Sentiamo.
Eurofonica.
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 Che cosa ricerchi, che tipo di lavoro svolgi e perché a Groningen?
Beh, io sono qua a fare il dottorato in elettronica molecolare, appunto all'Università di Groningen, in cui collaboro sia con il Dipartimento di Chimica e di Fisica. Elettronica molecolare è un argomento abbastanza nuovo, non è molto ricerca di base. Presumo che un giorno saremo in grado di poter fare componenti elettronici partendo dalle singole molecole.
Come ti trovi in Olanda? Com'è la ricerca? Lo Stato olandese investe molto secondo te?
Diciamo, in passato ha investito molto, recentemente anche loro si stanno tirando un po' indietro, forse dovuto al fatto che molti progetti che loro avevano finanziato non sono andati poi a lieto fine, alla fine. Però comunque è una situazione molto diversa da quella che abbiamo noi in Italia. È difficile che sentire un professore olandese lamentarsi che non trova fondi. Ricevono molto dal governo olandese e sono anche molto ben visti in Europa. Stiamo parlando di università che comunque nelle classifiche mondiali hanno degli ottimi ranking. E questo naturalmente attrae anche il politico, cioè poter vantare di supportare ricerca in questi istituti è molto promettente, diciamo. In Italia c'è molto potenziale, ma ci tiriamo dietro da soli. Un po' le università non hanno soldi, un po' quello che a volte la critica che viene mossa all'università è che i soldi che ci sono finiscono o nelle mani sbagliate o che comunque sono soldi buttati al vento. C'è una brutta opinione riguardo alla ricerca di base in Italia, che la ricerca di base è uno spreco di soldi perché non produce niente nell'immediato.
Ecco, tu saresti riuscito a fare la stessa ricerca in Italia, allo stesso campo?
No, lo stesso campo in Italia non è assolutamente finanziato. È limitato a pochi laboratori che si occupano solamente della parte teorica, perché la parte teorica rispetto alla ricerca di laboratorio richiede molto meno denaro.
Secondo te l'Unione Europea investe, crede nella ricerca?
Beh, considerato che comunque il mio grant, il mio assegno è pagato da un progetto europeo, quindi dal mio punto di vista per me sono stato fortunato da questo così. Però si potrebbe sempre fare meglio. È chiaro che bisogna considerare che non è facile per la Commissione Scientifica Europea decidere quali progetti sono validi e quali lo sono meno, decidere dove dirigere i fondi, anche cosa sarà in futuro. Sono responsabilità che non tutti si vogliono prendere come decisioni. Questo spesso ha la tendenza a limitare idee più innovative.
Come hai fatto a diventare ricercatore a Groningen?
Beh, la mia carriera è stata un po' diversa da quella che i miei colleghi qua, anche italiani, hanno avuto, perché io ho avuto la fortuna di incontrare quello che adesso è il mio supervisor a Pisa, nella mia università dove ho studiato. Dopo che lui aveva fatto un talk, ci siamo fermati a parlare e parlando mi ha invitato a fare un colloquio qua e sono venuto a fare il colloquio e mi hanno preso. Qua con me ci sono un sacco di altri ricercatori italiani che hanno fatto l'application e sono stati chiamati qua per l'intervista, e alla fine l'opinione dei ricercatori italiani è molto alta qua, siamo gente molto preparata. Cioè, da domandarsi perché, se siamo gente così tanto preparata, ci piace andare a lavorare all'estero.
Qualche altra differenza che hai trovato fra l'università italiana e quella olandese?
Sicuramente l'internazionalità. Qua nell'università di Groningen, dove siamo, nonostante siamo in Olanda, la maggior parte dei dottorandi e del personale docente è internazionale. Qua stiamo parlando che solamente il 40% delle persone che lavorano qua all'università sono olandesi. E in Italia questo è molto diverso, si va molto tramite amicizia, io conosco qualcuno che può aiutarmi, forse questa è la differenza che sento di più.
Eurofonica.
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 Un giorno come un altro, dopo un lungo viaggio, mi hanno abbandonato in questa via. L'inganno che ho addosso non fa alcuna pena, ma solo un po' paura. Mai quanto fosse distante il cielo infinito, se fossi stesso una parte di lui. Non ho mai avuto idea di come sia semplice sentirsi lontani anche quando li avete davanti. Non l'ho voluta io la mia faccia, non l'ho voluta io la tua rabbia. Io passo il tempo tra giorni senza uscita. Non ho capito mai quanto fosse distante l'ero infinito, se fossi io stesso una parte di lui. Non ho mai avuto idea di
sia semplice sentirsi lontani anche quando mi avete davanti. Non l'ho voluta io la mia faccia, non l'ho voluta io la tua rabbia. È come se tu fossi un altro, è come se tu fossi un altro, e basta un niente per odiarmi adesso. Ho già paura della gente, mi fa un po' pena farne parte. Non ho capito mai quanto fosse distante il cielo infinito se fossi io stesso una parte di lui. Non ho mai avuto idea di come sia semplice sentirsi lontani.
Questo era Gonzaga con Minotauro. Non so se ti ricordi Rossella, ma era una figura della mitologia greca, un essere mostruoso e feroce, metà uomo e metà toro, che fu nascosto in un labirinto. E per i ricercatori è un po' un labirinto cercare il lavoro. Noi abbiamo sentito la testimonianza di questo ricercatore che si trova a Groningen in Olanda. Ovviamente ringraziamo Fabiano che è volato, vola per noi in tutta Europa. E però voglio parlarti anche di chi non ce la fa, perché l'Unione Europea, come abbiamo detto, può fare tanto, fa tanto, ma decisamente forse i soldi non sono gestiti così bene, e noi quindi siamo anche per questo, per fare un po' di luce su questa tematica. Però per esempio c'è chi in Scozia non paga internet per poter fare ricerca, in Spagna magari non paga le tasse. Serve forse un'Unione Europea che renda tutti i propri stati, tutti i propri 28 stati, crei una
pari opportunità di partenza.
Però c'è chi ce l'ha fatta da solo senza l'Unione Europea. Stiamo parlando dei ragazzi di AIricerca.org, che dal 1 settembre ha aperto le iscrizioni per i dottorandi di ricerca. Quindi segnaliamo questo sito, che tra l'altro è stato segnato anche dal Fatto Quotidiano. Cercate di trovare anche una vostra strada, o in Europa con EuroAccess, oppure se non vi piace l'Unione Europea anche con questo AIricerca.org. Però non abbiamo sentito solo questo ricercatore, vero Rossella?
No, anzi devo dire che la testimonianza che Fabiano ci ha riportato è un po' in linea con altre testimonianze che abbiamo raccolto, che chiaramente per questioni di tempistica non possiamo mandare in diretta, ma il dato sconcertante è che tutti quanti asserivano che sostanzialmente la considerazione dei ricercatori italiani all'estero è altissima.
Tutti vogliono i ricercatori italiani?
Tutti vogliono i ricercatori italiani perché sono particolarmente formati, quindi significa che come sistema a un certo livello di selezione post universitaria effettivamente funziona. Ma la domanda che ci è venuta spontanea è stata immediatamente: ma se tutti quanti questi ricercatori sono così ricercati all'estero, allora perché nelle classifiche internazionali le università italiane sono sempre quasi al fanalino di coda?
Ci hanno risposto alcuni ricercatori sostenendo che forse i parametri di giudizio per stabilire se un'università è buona o no si fondano sulla capacità di finanziamento da parte dei privati e il raccordo, come dire, il collegamento che c'è tra chi si laurea in un'università e in quanto tempo trova lavoro, e che quindi favorisce università americane
che ovviamente sono finanziate da aziende leader in determinati settori, che quindi riassorbono automaticamente i laureati che escono da quella determinata università o facoltà. Quindi quello che lamentano sostanzialmente è proprio il fatto che sia un po' pilotata questa scelta dei parametri e dei criteri, anche perché in Italia ci sono alcune tra le università più antiche del mondo, e questo forse significherà qualcosa, o forse no.
Non lo so, diamo la parola a voi ascoltatori. Vi ricordiamo che l'hashtag è Eurofonica, ci potete seguire su Twitter, su Facebook, non ci stancheremo mai di dirlo. Però adesso io direi di occuparci di un lavoro di una nostra redattrice, Beatrice Dusi, da Fuori Aula Network, che si è occupata di un'iniziativa europea dei cittadini, cioè la possibilità da parte dei cittadini di poter proporre una loro iniziativa europea. In questo caso si chiama Right to Water. Andiamo a sentire di cosa si tratta.
Eurofonica.
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 Oggi parliamo di Right to Water, cioè l'iniziativa dei cittadini europei sostenuti dalla Federazione Sindacale Europea dei Servizi Pubblici, che vogliono portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dell'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari. ma scopriamo che cos'è e come si forma un ICE, ossia un'iniziativa dei cittadini europei. È uno strumento presente nel regolamento adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea dal febbraio 2011 e consiste in un invito che i cittadini europei rivolgono alla Commissione Europea perché proponga un atto legislativo su questioni per le quali l'UE ha la competenza di legiferare. Per essere valida deve essere sostenuta da almeno 1 milione di firme ai cittadini europei aventi diritto di voto di almeno 7 dei 28 Stati membri dell'Unione Europea. Sicuramente un modo più attivo per partecipare alla politica europea. L'iniziativa Right to Waters ha rispettato tutti i requisiti e chiede che, primo, le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati membri assicurino a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. Attualmente in Europa circa 2 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. A questo si aggiunge la minaccia dell'interruzione del servizio per migliaia di persone a basso reddito che non sono in grado di sostenere i costi della fornitura idraulica. Secondo, chiede l'approvvigionamento in acqua potabile e la gestione delle risorse idriche non siano soggetti alle logiche del mercato unico e che i servizi idrici siano esclusi da qualsiasi forma di liberalizzazione. Terzo, chiedono che l'Unione Europea intensifichi il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. L'Europa può fare di più per garantire il godimento del diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari anche in altre parti del mondo. Ancora oggi sul nostro pianeta 800 milioni di persone non hanno l'accesso all'acqua potabile e oltre 2 miliardi non dispongono di servizi igienico-sanitari. La campagna ha superato il 1.800.000 di firme. Questo tema, di importanza assoluta, suscitò molto interesse anche prima delle elezioni del maggio 2014, quando 4 dei 5 candidati a presidente della Commissione, tra cui Jean-Claude Juncker, manifestarono il sostegno a questa iniziativa. Nel 2014 la Commissione Europea ha pubblicato la sua risposta ufficiale. La comunicazione contiene alcune buone notizie, tra cui l'acqua non è una merce, il riconoscimento del fatto che l'erogazione di servizi idrici è in generale responsabilità delle autorità locali che sono più vicine ai cittadini e, punto chiave, che i servizi idrici e igienico-sanitari devono essere esclusi dalla direttiva sulle concessioni. Nel complesso, però, la risposta vaga della Commissione è stata ritenuta deludente dagli organizzatori dell'iniziativa. Perché? Perché non affronta le richieste di base dei firmatari, ossia di costituire una legge che riconosca il diritto umano all'acqua. Il Parlamento europeo non ha ritenuto soddisfacente la risposta della Commissione perché priva di vera ambizione. Non risponde alle richieste specifiche espresse dall'iniziativa dei cittadini europei e si limita a ribadire impegni esistenti. Il Parlamento quindi invita la Commissione ad adottare misure di informazione ed educazione a livello europeo per promuovere la cultura dell'acqua come bene comune e sensibilizzare la cittadinanza a favore di un consumo più consapevole. Nonostante questo, è stato un successo per il meccanismo democratico, poiché l'acqua è un diritto, Right to Water, è la prima iniziativa di cittadini europei a essere stata presentata in un'audizione al Parlamento dopo aver ricevuto il sostegno di quasi 1,9 milioni di cittadini. Sperando che la situazione si risolva più presto, vi invito a seguire il sito www.righttowaters.com per rimanere sempre aggiornati. Beatrice Dusi, da Verona, For Eura Network, per Eurofonica.
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 Euro. Ora so come combattere. Se cado mentre sono in piedi o perdo pezzi senza lividi, come stai? Ma non ti chiedo più se ti ricordi questo o quello o se ti piace ancora il blu. Alla fine, la fine del mondo cascata sotto i nostri piedi e si è portata solo i deboli. Oggi vado in una spiaggia nuova
col mare che cambia colore, la gente che parla soltanto per sé. E canto na, e na 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 na, e na 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 na, na 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 na, e na 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 na, e na 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 na. Non rinasco dalle ceneri, ma faccio quello che mi pare. Pensieri troppo comodi, forse un giorno ti richiederò di farci un giro insieme fino a quando non tramonta il sole. Non mi importa dei colpevoli, di accuse, scuse personali o di commentatori anonimi. Oggi vado in una spiaggia nuova, col mare che cambia colore, la gente che parla soltanto per sé. E canto vedere, si porta i momenti e poi passa l'estate.
E questo era Federico Cimini con Blu. Un colore che abbiamo scelto perché è quello della bandiera europea. Siamo un po' sempre coordinati qui su Eurofonica. Vi ricordiamo che siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ora cambiamo completamente tema, Rossella. Di cosa parliamo?
Parleremo di approccio integrato al patrimonio culturale europeo, ovvero...
ovvero il modo in cui l'Unione Europea può tutelare e valorizzare il nostro grande patrimonio. Abbiamo 51 siti UNESCO in Italia, ma non solo questo. Il nostro Alberto Ferraresso ci spiega in modo lucido che cosa cerca di fare l'Unione Europea.
Eurofonica.
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 L'Unione Europea tutela il suo patrimonio culturale e lo fa con un piano ambizioso. Questo è l'obiettivo della relazione presentata dal vicepresidente della Commissione per la Cultura e l'Istruzione, Mircea Diaconu, e approvata dal Parlamento Europeo durante le votazioni della sessione plenaria di settembre. Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa. È il titolo del documento che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo, a cui hanno partecipato anche le commissioni per il turismo e i trasporti e quella per lo sviluppo regionale. Preso atto di come il patrimonio culturale, la sua tutela e promozione siano a fondamento dell'Unione Europea, la risoluzione si concentra principalmente su quello che nel titolo viene definito approccio integrato, ovvero una strategia unificata a livello UE che tenga conto delle varie componenti socio-economiche, ambientali e scientifiche al fine di promuovere dialogo e collaborazione reciproca. Le direzioni in cui lavorare sono tre: trovare finanziamenti pubblico-privati per i beni e il patrimonio culturale, creare una banca dati elettronica europea che sia punto di riferimento unico in materia e infine adottare una strategia di comunicazione efficace basata su notizie, collegamenti e news su sviluppi politici e legislativi. La cooperazione internazionale in tema di beni culturali, inoltre, va unita alla consapevolezza che il patrimonio culturale è tanto importante quanto eterogeneo e interessa, tra i tanti settori, ambiente, turismo, istruzione, nonché ricerca e innovazione. Definito quale priorità per il periodo 2015-2018 all'interno del piano di lavoro adottato dal Consiglio dell'UE, il patrimonio culturale dell'Europa è lo specchio del suo motto, unità nella diversità. Ben vengano quindi, continua la relazione, i programmi dell'Unione quali Orizzonte 2020, Erasmus Plus e le capitali europee della cultura, solo per citarne alcuni. Tutto ciò però va supportato sia da un piano di finanziamenti, ma anche da un totale passaggio al digitale del patrimonio culturale e della sua promozione. Ciò sarebbe infatti in grado di coinvolgere nuove e più ampie tipologie di pubblico. Il valore creato da un approccio integrato porterebbe economicamente a un massiccio aumento dell'indotto del settore turistico-culturale, che a livello europeo rappresenta già il 40% del totale. L'indotto generato, che fonti Eurostat stimano al 10% del PIL europeo, non potrebbe che aumentare, anche grazie alla richiesta di figure professionali sempre nuove e altamente specializzate, che vanno dai restauratori e dagli esperti d'arte fino a dei veri e propri manager culturali. Una questione a cui noi, da italiani, siamo molto legati. Nonostante i continui tagli del governo ai fondi per la cultura, il turismo made in Italy genera ancora il 10% del nostro PIL, secondo stime del World Travel and Tourism Council, e impiega l'11,4% degli occupati. Ora che la risoluzione è stata adottata, aspettiamo di vedere come si adegueranno gli Stati membri, sperando che la presenza di 4 europarlamentari italiani tra i redattori del testo possa essere di buon auspicio anche per il bel paese. Per Eurofonica, da Londra, Alberto Ferraresso.
Eurofonica.
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 E come ci ha fatto giustamente notare Alberto, la commissaria Vassiliou ha già annunciato che appunto il patrimonio culturale europeo beneficerà di un maggiore sostegno, che è tutto da capire quanto sarà sostanzioso e quanto no. Ma in Italia che cosa succede per quanto riguarda il patrimonio culturale?
Ce lo spiega Sabrina Fasanella, che è qui in diretta con noi in questo nuovo spazio che abbiamo deciso di creare qui a Eurofonica, la voce del redattore. Ci sarà anche un'altra ragazza che vi faremo scoprire della nostra redazione, che ci parlerà di altri temi, ma ora ringraziamo Sabrina di essere qui. Ciao Sabrina.
Ciao, ciao a tutti, sono con voi, eccomi.
Oh, veramente... Ecco, è un piacere sentirti qua. Allora io ti chiederei subito di parlarci di un evento che tu hai seguito per la redazione di Eurofonica la scorsa settimana. Di cosa stiamo parlando?
Sì, esatto, stiamo parlando delle giornate europee del patrimonio, che si sono tenute proprio sabato e domenica scorsa, 19-20 settembre. E che cos'è? È appunto un'iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con l'intento di promuovere il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni dell'Unione. Ma non solo, vi dirò di più, perché questi European Heritage Days, ovviamente nell'ambito delle tantissime iniziative culturali che l'Unione Europea promuove, sono l'iniziativa che realizza ogni anno il più alto numero di partecipanti, è una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di visitatori. Queste giornate, diciamo, hanno l'obiettivo di innanzitutto rendere i cittadini europei coscienti della ricchezza del patrimonio culturale condiviso e offrono appunto la possibilità di ammirare da vicino e gratuitamente e anche in un orario più flessibile, più dilatato, i più importanti monumenti, opere d'arte e siti di interesse dei paesi dell'Unione. Ma non solo, perché in realtà alle giornate europee del patrimonio sono 50 i paesi che vi aderiscono, sono ovviamente i paesi della European Cultural Convention. Si tratta di una convenzione che è nata nel 54 addirittura, con l'obiettivo di realizzare più coesione tra i cittadini europei tramite la salvaguardia del patrimonio culturale che condividiamo. E ciò nasce ovviamente dall'idea che conoscere a fondo la propria e l'altrui cultura sia la via più immediata alla comprensione reciproca e quindi alla tolleranza. È una parola che oggi come non mai risuona significativa alla luce della solidarietà europea.
Certo, ma senti Sabrina, che cos'ha di particolare questa edizione?
Sì, edizione 2015 italiana si riallaccia, ovviamente è stata riallacciata, ovviamente a quella che è la tematica che caratterizza il nostro anno dell'Expo, ovvero parlando dell'alimentazione. Infatti uno dei claim di questa edizione era la cultura del cuore dell'Europa, ritualità e storia dell'alimentazione attraverso l'arte italiana. Quindi sono stati creati tantissimi percorsi artistici che hanno come fil rouge, diciamo, ecco, la storia dell'alimentazione e del cibo. Ma io vi lascerei ascoltare una clip dell'intervento di Antonia Pasquarecchia, che è il segretario generale del MIPAC, che è appunto un intervento che ha fatto durante la conferenza stampa di presentazione delle giornate europee del patrimonio 2015.
Eurofonica.
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 L'iniziativa è una iniziativa del Consiglio d'Europa, quindi una iniziativa alta dal punto di vista istituzionale che unifica in un percorso comune, con un obiettivo comune, le nazioni d'Europa. La riscoperta di una base fondamentale che ci unisce, il nostro patrimonio culturale e quindi la nostra cultura, i nostri riferimenti anche identitari. La scoperta, la riscoperta o comunque la conoscenza approfondita del proprio patrimonio, delle proprie radici, rafforzano la sicurezza dei cittadini e quindi rafforzano anche la loro capacità di accogliere il diverso. Anche queste manifestazioni che vediamo tutti i giorni nei nostri telegiornali, che sono piene anche di dolore, di sofferenza, a volte di accoglienza, a volte di rifiuto, sono dettate diciamo anche da una paura, la paura dell'accoglienza, la paura del diverso, la paura di vedere confinate le proprie tradizioni e i propri sistemi di riferimento da qualcuno che è portatore di un altro modello di civiltà, di altre abitudini. Rafforzando questa diciamo identità dei paesi europei si rafforza anche la capacità di accogliere. Non dobbiamo avere paura, perché noi comunque siamo morti, abbiamo una tradizione. Questo è quello che passa attraverso le altre iniziative, il dialogo interculturale, le giornate europee del patrimonio, e l'Italia è uno dei paesi più diciamo in sintonia con questa visione della funzione del patrimonio culturale. Proprio l'Italia deve essere all'interno dell'Europa portatrice di questa linea. Lo ha ricordato anche l'altro giorno il Presidente del Consiglio, quando è venuto nella sede del Ministero, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei 20 direttori dei musei autonomi. Il nostro paese è proprio nel DNA questa diciamo visione, e quindi l'obbligo di portare in Europa questo senso di civiltà legato al patrimonio culturale.
Eurofonica.
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 E abbiamo appena sentito questa clip della nostra Sabrina, ma io ti chiedo, all'interno di queste giornate europee del patrimonio, quali altre testimonianze hai raccolto?
Sì, ecco, mi piace farvi ascoltare un altro contributo di Valentino Nizzo, che fa parte della Direzione Generale Musei di UNITAX e che è stato ideatore, pardon, coordinatore dell'edizione 2015 delle giornate europee del patrimonio. Ascoltiamocelo.
Eurofonica.
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 Noi dobbiamo nuovamente essere in grado di provare un'emozione nel confrontarci con la nostra storia e con la nostra identità, semplicemente perché le pietre che ci circondano, le opere d'arte che arricchiscono il nostro paesaggio, sono parte di una identità collettiva di cui dobbiamo essere orgogliosi ed essere capaci di emozionarci per questa bellezza che i nostri padri ci hanno trasmesso e che è per questo motivo che si chiama patrimonio o heritage, che ha nella sua radice il concetto stesso di eredità. Se riusciamo ad emozionarci contemplando una parete come quella che è alle vostre spalle, comprendendo il senso della storia che è riassunto dalle pietre che si sovrappongono, che nel loro essere alterate dall'uomo ci raccontano la storia degli uomini che hanno popolato i luoghi che fanno parte della nostra identità, ecco, e allora avremo raggiunto l'obiettivo più semplice, quello di essere esseri umani consapevoli.
Eurofonica.
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 Ciao ciao bella amore mio, le luci è una città che non mi appartiene mai mi apparterrà. Oggi il giorno finirà senza il ricordo tuo, domani sarà come un giorno di 3 anni fa. Con te avrei voluto uno di quegli addi lunghissimi e stupendi. magari anche due lacrime per ricordare che c'eravamo tanto amati. Ciao ciao bell'amore mio, la sola verità è che io e te davvero non ci siamo amati mai. Oggi il giorno finirà senza ricordo tuo, domani sarà come un giorno di 3 anni fa. Ed ho apprezzato la tua gelosia, nevrotico, sarcastica, ma fa bene anche a te fare un po' di ginnastica, magari per i fianchi, considerando che tu non hai più 20 anni. Ciao ciao bell'amore mio, le luci è una città che non mi appartiene mai mi apparterrà. Oggi il giorno finirà senza ricordo tuo, domani sarà come un giorno di 3 anni fa. Ma poi del resto non è colpa tua se fai di tutto per andare via. Avrai le tue ragioni, ma non puoi tornare come un boomerang. Dopo appena 4 settimane, lasciami almeno il tempo per brindare. Ciao, ciao, bell'amore mio. Son qui da solo, ma io ti assicuro che non sto aspettando te. Come va, come non va?
Eurofonica.
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 Nel frattempo ci ha raggiunto Caterina Moser, che si trova fuori a Verona e viene da Fuori Aero Network. Grazie per essere qui con noi.
Ciao, è un piacere essere qui per me.
Allora, oggi sono successe molte cose, succederanno, ma questa settimana in particolare 2 o 3 eventi sono importanti da sottolineare. Partiamo da quello che è successo in Grecia.
Esatto, allora in Grecia domenica ci sono state le elezioni, ha vinto Tsipras, che si era dimesso esattamente un mese fa, e ha subito dichiarato: ha vinto il popolo, cambiamo l'Europa.
Senti, dacci un po' di numeri.
Syriza, che è il partito di Tsipras, ha vinto col 35,47%, lasciando alle spalle la Nuova Democratica col 28%. Ma la cosa più preoccupante, diciamo, che è stata l'affluenza, perché è stata solo del 56,55%.
Quindi abbastanza bassa. Senti, ma che cosa pensano i vertici dell'Unione Europea?
Allora, le prime parole del Presidente del Consiglio Europeo sono state che molte sfide della Grecia sono le stesse dell'Europa, quindi la crisi dei rifugiati e molte altre, e quindi ha dichiarato: confido che il nuovo governo contribuirà in modo costruttivo nella ricerca di soluzioni a queste sfide.
Caterina, ma secondo te queste elezioni in Grecia che cosa porteranno?
Allora, io esattamente non lo so, perché comunque Tsipras sembra una persona molto furba, nel senso che si è dimesso giusto per dare l'impressione di far scegliere al popolo. Questa è la mia impressione, però comunque lui ha detto di voler ottenere i piani di riforme concordati con i creditori internazionali, quindi si spera in un miglioramento che, vedendo i dati, potrebbe esserci tra quest'anno e l'anno prossimo.
Un miglioramento che non sembra interessare, cambiando completamente argomento, due paesi dei Balcani, dove stanno accadendo un po' di problemi, soprattutto per riguardanti la questione dei migranti, cioè?
Sì, cioè in Croazia e in Ungheria continuano gli scontri sia tra i due paesi, ma sia all'interno dei paesi, perché anche ieri c'è stato uno scontro tra alcuni richiedenti asilo a cui è stato impedito di entrare in un centro di accoglienza, e quindi ne è nato uno scontro con la polizia. Ma cosa sta succedendo tra questi due paesi? In pratica, dopo che il governo croato ha deciso di smistare verso la frontiera ungherese e slovena le migliaia di migranti che sono arrivati in Croazia, le autorità di Budapest hanno accusato Zagabria di aver mentito sui profughi, parlando dell'esistenza di un accordo bilaterale. Infatti il premier ungherese Orban ha detto: alzo il muro perché l'Europa non ci aiuta, e questo muro è stato alzato perché la barriera di filo spinato lungo 41 chilometri della frontiera con la Croazia c'è veramente, c'è concretamente.
E non è la prima volta, Caterina, che l'Ungheria si dimostra xenofoba. Ci ricordiamo tutti la cameraman che sgambettò i due rifugiati, ma cosa è successo a quella cameraman?
Allora, lei ha subito, si è scusata e ha subito dichiarato: non sono una razzista senza scrupoli, sono andata nel panico quando il cordone della polizia è saltato e le persone hanno cominciato a correre. E ha chiesto un appello perché dopo quell'avvenimento è stata subito licenziata e quindi chiede di tornare a poter lavorare. Ma è andata molto meglio invece ai rifugiati, quelli che sono stati sgambettati, diciamo,
cioè?
Sono arrivati in Spagna e sono stati accolti dal Real Madrid, quindi diciamo nella sfortuna hanno realizzato un sogno,
diciamo che hanno colto la palla al balzo. Senti, comunque esatto. L'Unione Europea non sta a guardare, ci sono state molte riunioni, vero?
Esatto, allora negli scorsi giorni c'è stata la riunione degli ambasciatori e ieri c'è stato il vertice dei ministri degli interni dei 28 paesi che sono arrivati a una prima conclusione,
cioè?
E cioè la ricollocazione negli altri stati membri 120.000 rifugiati.
Questi 120.000 rifugiati da dove stanno in questo momento?
Al momento sono in Italia e in Grecia, quindi a beneficiare di questa decisione in pratica saranno questi due stati, perché vedranno partire dal proprio territorio 15.000 e 50.000 richiedenti asilo.
Senti, c'è qualcuno che ovviamente si è opposto.
Ovviamente, torniamo a parlare dell'Ungheria naturalmente, perché non è stata una decisione presa all'unanimità, opposizione Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania.
Oggi, in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, alle 6 è partito un vertice.
È un vertice molto importante perché è una riunione, insomma, del Consiglio Europeo straordinario sull'immigrazione, per fare il punto della situazione e capire come muoversi, insomma. Quindi questa sera sapremo tutto quello che è successo. Ma una cosa che un po' ci sta preoccupando è stata quello che è successo questa mattina. Non so se hai sentito che c'è stato un allarme bomba a Bruxelles e è stato evacuato tutto il palazzo del Parlamento.
Bene, sperando che tu non ti sia fatta male per raccogliere tutte queste notizie, ringraziamo Caterina Moser per questa mini rassegna stampa. Grazie Caterina.
Grazie a voi.
Eurofonica.
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 E continuiamo sempre sulla scorta di questa rassegna stampa che ci ha fatto la nostra Caterina Moser di Fuori Aula Network, ma ringraziamo anche precedentemente Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, che ha fatto appunto un focus sul patrimonio integrato a livello però italiano. Ecco, io vi chiedo ragazzi, ma che cosa sta succedendo adesso in Europa?
È interessante quello che ha detto Erdogan riguardo alla questione dei rifugiati. Ha utilizzato, a dire il vero, una metafora abbastanza interessante, citando Tolstoi: l'incendio doloso di una casa rischia di bruciare tutto il villaggio.
Ovviamente riferito alla questione dei migranti, perché c'è stato il vertice, lo ricordiamo, l'ha ricordato anche Caterina, per cercare di risolvere questa questione, ma sappiamo tutti che c'è stato questo blocco di alcuni paesi dell'est, quindi c'è stata l'approvazione a maggioranza.
Il vertice è iniziato esattamente 58 minuti fa, ma un po' di minuti fa, anzi un po' di giorni fa, è successo anche qualcosa in Inghilterra, cioè Lorenzo?
È successo questo, che il governo guidato da David Cameron si trova, diciamo, tra due fuochi, perché i tabloid spingono ovviamente per cercare di limitare molto l'ospitanza dei profughi, mentre invece l'Unione Europea è molto propensa a farle ospitare, quindi il governo si trova appunto tra questi due fuochi, e 20.000 migranti verranno ospitati, prelevati direttamente dai campi del Medio Oriente, verranno ospitati appunto nel Regno Unito, mentre invece resta il no per quanto riguarda le quote di ripartizione con gli altri paesi dell'Unione Europea.
La cosa interessante è che alcuni tabloid lanciavano delle frasi simili all'invasione, no? Si sentivano un po' sotto attacco da parte di questi profughi. Beh, io direi che siamo quasi in chiusura, no? Di Eurofonica.
Il nostro Marco Daldos ci spiegherà in due minuti che cos'è la Banca Europea degli Investimenti, un'istituzione dell'Unione Europea abbastanza importante perché ha finanziato i due temi di cui abbiamo parlato in questa puntata. Noi, dopo questa pillola, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su tutte le radio del circuito Raduni, per Eurofonica.
Se dico bay, vi suona qualcosa? Ho detto bay, non eBay. È vero, non la si sente spesso nominare, ma ha una sua importanza nello sviluppo dell'economia e della crescita europea. La BEI è la Banca Europea degli Investimenti ed è una delle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea creata nel 1957 con i Trattati di Roma. Da allora sostiene gli obiettivi politici dell'Unione, quali lo sviluppo delle reti di trasporto, delle telecomunicazioni e del settore dell'energia, così come la ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e dell'ambiente. La BEI eroga prestiti generalmente in euro, ad un tasso molto vantaggioso. Infatti, questa gode di un rating elevato a AAA e perciò raccoglie il denaro alle migliori condizioni di mercato per poi prestarlo ad intermediari finanziari oppure direttamente alle imprese per un ammontare superiore ai 25 milioni di euro. E in Italia? Nel solo 2014 sono stati stanziati 10,9 miliardi di euro. Tra i progetti più finanziati dal 2010 ad oggi, spiccano quelli legati all'energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni. Tra gli ultimi vi sono stati infatti l'ammodernamento dell'aeroporto di Malpensa e la messa in sicurezza di gallerie e strade per conto dell'ANAS pari a circa 140 milioni di euro ciascuno. Nota bene, non solo le grandi aziende possono beneficiare degli investimenti della BEI, ma anche piccole e medie imprese, che siano industriali, artigianali, agricole o cooperative, provenienti da tutto il territorio nazionale. Se avete un'impresa e siete interessati a maggiori informazioni, potete rivolgervi a uno degli istituti di credito convenzionati oppure potete navigare su www.eib.org, ovvero European Investment Bank, dove potrete trovare informazioni nelle fantastiche lingue di inglese, tedesco o francese. Questo è tutto da Marco Daldos di Club Radio Brescia per Eurofonica. Alla prossima, ciao!
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.